Avevate, come dire, preso iniziative in relazione al possibile, probabile intervento della polizia nei locali della Pascoli, in modo...
Cosa intende come iniziative, mi scusi?
Non ve le posso dire io, perché la difesa insorgerebbe, anche se in questo caso forse lascerebbe correre.
Non ero andato dal parroco del quartiere a farmi dare l'estrema.
Iniziative, allora, se la difesa lascia correre, tese, come dire, a ostacolare in qualche modo, a ritardare.
Ah, così ci capiamo, ok. Per quanto riguarda la porta, erano delle grandi porte a vetri, le porte classiche di una scuola, al secondo piano, che dalle scale portavano al secondo piano, e posso testimoniare con un alto livello di certezza che c'erano dei banchi, delle seggiole. Noi avevamo banchi e seggiole, fondamentalmente, perché non a scuola. Per quanto riguarda invece lo studio di regia, e le registrazioni lo testimoniano, perché mi ricordo di essere stato io stesso a dirlo, non avevamo messo nessun oggetto, né banchi, né sedie, né niente che ostruisse l'ingresso nella sala di regia della nostra emittente.
Ecco, da quando lei è al microfono e registra, testimonia quello che sta succedendo, da quando sente o ha percezione che i poliziotti sono entrati proprio nell'edificio Pascoli, da quel momento lì lei è sempre al microfono?
Sì.
Possiamo venire al momento in cui i poliziotti vengono nella stanza che occupavate voi?
Sì, noi saremmo stati all'incirca una trentina, fra i 20 e le 30 persone, più probabile 30 persone. Avevamo deciso di aspettare, per modo di dire, la polizia che sarebbe arrivata da noi, era solo questione di tempo, tutti assieme, eravamo tutti con le mani in alto, tranne io che le mani avevo sul mixer, motivi professionali, e con i documenti in mano. Questa è stata l'attesa delle forze dell'ordine. Adesso le devo raccontare, sì, l'ingresso delle forze,
esatto,
dell'ordine. A un certo punto sono arrivate dunque le forze dell'ordine, adesso io purtroppo non mi ricordo esattamente quante, essendo una porta comunque stretta, noi vedevamo giusto le prime persone che si sono affacciate da quell'ingresso, all'incirca io ho memoria di 3-4 persone. Vado avanti col mio racconto.
Sì.
Sono entrati la teste che avete sentito prima, che era comunque la persona sia a livello di età sia a livello di esperienza più alta in grado, diciamo così, è andato incontro alle forze dell'ordine, se non che le forze dell'ordine, presumo io, il responsabile o di quel gruppo o non so di qualcosa di più grosso, si è tolto il casco e ha detto: tranquilli, non vi facciamo niente.
Sì. Cosa, quale contatto, quale scambio di informazioni c'è stato, quali iniziative avete preso?
Ma io ho continuato, per quanto mi era possibile, insomma, la mia diretta radiofonica, descrivendo quello che accadeva intorno a me, esternandolo al microfono. Una volta che sono entrate le forze dell'ordine, è successo quanto detto, dunque questo agente, insomma questo poliziotto che si è levato il casco, ha detto: tranquillo, non ci facciamo niente. Mi ricordo anche questa battuta: voi non potete stare qui, questa è una scuola occupata. Adesso non mi ricordo più quale istituzione ci aveva concesso l'utilizzo di quella scuola, se la provincia di Genova o direttamente la regione Liguria. Evidentemente non era molto informato quell'agente su le disposizioni prese dalle istituzioni locali genovesi e liguri.
Senta, adesso poi le farò sentire un attimo la sua una voce per chiedere appunto se è la sua ed è la diretta a cui lei sta. Sì, chiedo scusa, c'è poco da nascondersi, insomma, dice che sta facendo la diretta, faremo sentire un nastro per dire se è lei che fa sta diretta. Quello che volevo chiedere è se lei ricorda fino a che momento la trasmissione è andata in onda, se ci sono stati degli stacchi, delle interruzioni nel servizio e per quali ragioni possono esserci stati.
Eravamo nel 2001, la banda larga esisteva già, ma non ai livelli che esiste oggi, ed era abbastanza consueto che si verificasse quello che in gergo viene detto: è caduto lo streaming. Mi spiego, lo streaming è la diffusione di contenuti attraverso i canali di internet, nel nostro caso dunque una diffusione fatta di musica e di parole. Capitava che lo streaming cadesse, ovvero che la trasmissione si interrompesse. Io qui parlo al microfono, il microfono
è una dimostrazione troppo realistica
dello streaming che cade. Allora, proseguo?
Certo.
È successo questo, lo streaming è caduto, quindi dunque le trasmissioni si sono interrotte nei minuti successivi all'ingresso delle forze dell'ordine all'interno della nostra stanza di regia.
Ecco perché adesso possiamo fare sentire brevissimamente un nastro che è la registrazione della diretta. A un certo punto questa registrazione si interrompe bruscamente. Ecco, volevo sapere quali erano i motivi eventualmente di questa interruzione, se l'intervento di persone o ovvero, insomma, non... Quindi le farei sentire un secondo l'attacco, diciamo, sì, l'attacco di questo nastro, di questa registrazione, e il finale, ecco, per vedere se... Questa voce la riconosce?
Questa è la mia voce.
Ecco, la voce maschile è la sua, quindi lei sta... Ecco, vabbè, poi sì, ne abbiamo già un po' sentito. Se vogliamo andare verso la fine, no? Proprio gli ultimi... verso la fine, ecco. Ecco, sì. Così, a un certo punto, troppo alla fine, sì. È terminato? Ecco, per questa nostra registrazione si interrompe al minuto 3.56, ecco, c'è questa interruzione, lei prima ha ricordato nel momento appunto dell'eruzione, può spiegare il motivo di questo punto, è la caduta dello streaming cui accennava prima o...
È la caduta dello streaming a cui accennavo prima, certo è che se io sono, io anche ho... come lavoro faccio il conduttore radiofonico, se 4-5 persone mi fanno irruzione nel mio studio di diretta in assetto antisommossa, è una cosa che pregiudica il normale proseguimento delle trasmissioni. Comunque questa interruzione che abbiamo avuto modo di ascoltare è un classico esempio dello streaming che ha interrotto il suo flusso di musica e parole.
Lei è in grado di ricordare gli avvenimenti successivi, ecco, prima della ripresa, o se si accorge, ecco, ve ne siete accorti che in quel momento lo streaming è caduto o no?
No, era praticamente impossibile accorgersene. Uno, perché, come ho detto, lo ripeto, eravamo terrorizzati in quel momento, non sapevamo bene cosa ci sarebbe potuto accadere, insomma. Dopodiché io ho un livello di informatizzazione abbastanza basso, vi lascio immaginare nel 2001 era ancora più basso, dunque non ho avuto modo di rendermi conto che il segnale non veniva più irradiato in internet, ma rimaneva all'interno della stanza.
Ecco, da quello che lei ha detto, c'è stata questa irruzione, l'ingresso dei poliziotti nella stanza, lei continua a parlare, si ferma per quanto tempo? Continua a parlare alla radio? Commenta?
Sì, sì.
Quindi prosegue la sua diretta lei?
Proseguo la mia diretta con, ovviamente, una diretta professionalmente non ineccepibile, dato quello che stava succedendo. Ero più interessato ad ascoltare cosa succedeva
a modo,
sinistra, che
a un certo momento, e se sì quando, di lasciare quella stanza e la sua diretta.
Prego, non ripetere.
A modo di lasciare la stanza o prosegue la sua diretta?
Durante la presenza delle forze dell'ordine all'interno della stanza di regia?
Sì.
No.
Quindi lei prosegue la diretta.
Rimango seduto.
Rimane seduto e rimane seduto fino a quando? Cioè rimane nella stanza fino a quando?
Fino a che la situazione si è calmata quasi subito, come abbiamo detto e ripetuto, e fino a quando gli agenti presenti nella nostra stanza escono fuori, dopodiché penso anche di essere andato in bagno, ma adesso non riesco.
Però mi scusi, a parte le interruzioni per queste pause fisiologiche, la domanda è tesa a sapere se lei continua la trasmissione e fino a che ora.
Mi scusi Presidente, ma mi pare che l'ordinanza da lei evocata questa mattina ci invitasse tutti a una concentrazione. Noi siamo stati, io personalmente sono stato, non ho mai fatto opposizioni, ma mi pare che qui si stia insistendo su un argomento proprio col capo di imputazione, non è neanche lontano parente proprio.
Ma se dobbiamo discutere della rilevanza lo facciamo, però queste continue interruzioni forse fanno perdere più tempo, diciamo, del
questo è certo, io stavo zitto per questo, perché cercavo di evitare di perdere altro tempo.
Abbiamo chiesto, mi scusi Presidente, abbiamo chiesto di poter illustrare poi una produzione documentale che è la trasmissione in diretta di, e stavo chiedendo al test per far capire cos'è rilevante produrre fino a che ora, quando ha smesso la trasmissione. Insomma, non è che se poi ci arriviamo con due o tre domande, perché
c'è da dire che io ovviamente, scusi, c'è da dire che...
E sono rilevanti le vostre del controesame, santo cielo. Adesso qual tempo, mamma?
Io vorrei che le parti cercassero di non discutere tra di loro su ciò che è rilevante o meno, visto che poi la decisione la dovremo prendere.
Certo, Presidente, ma io mi aspetterei che l'interruzione...
Abbiamo sentito la posizione, visto che c'è stata una posizione, sentiamo che cosa risponde il test rapidamente su questo punto, perché mi sembra effettivamente non particolarmente rilevante.
Io non ero un radiofonista e non lo sono oggi, unto dal Signore. Quando mi alzavo io, evidentemente continuava la diretta qualche altro collega, dunque non escludo il fatto di essermi alzato, dopodiché dopo passate ore, mezz'ore, non riesco a quantificare il tempo, sono anche andato nella scuola di fronte alla nostra, ho girato, mi sono reso conto dell'entità dei disastri che erano successi, però quando io mi alzavo la diretta radiofonica veniva continuata da qualche altro collega.
Ecco, e io volevo soltanto farle dire, portarla a fare dire, se qualcun altro può essersi avvicendato lei al microfono, e quindi la voce che si può sentire in qualche nastro può non essere la sua, ma può essere di qualche altra persona.
Certo, ecco, questo non è nastro che abbiamo appena ascoltato,
stretto fra i divieti parlare delle domande suggestive.
Quindi andiamo avanti.
Qualche altra persona, lei ricorda, prende il microfono e parla oltre a lei? In questa trasmissione.
Ma guardi, nel trailer che abbiamo appena ascoltato erano tre le voci degli speaker.
La voce femminile è quella di Morando Daniela e ci è stato già detto.
La mia voce maschile, poi c'era una terza voce, una seconda voce maschile, una terza voce in assoluto. Sì.
E cioè quindi che appartengono a?
Appartengono a?
A chi appartengono quelle altre voci?
Ma
lei è una, lei ha detto che c'è un'altra voce.
Una era Daniela, la seconda persona era tale Massimo Alberti, collega di Radio Onda d'Urto di Brescia.
Benissimo.
Scusi, non avevo capito.
Adesso faccio lei. avete nel frangente intervistato lei o altri suoi colleghi persone che si trovavano nella scuola e che riferivano di avvenimenti che si erano verificati nella scuola? Al vostro microfono si sono avvicendate persone di questo tipo?
Sì, una collega del Corsera, del Corriere della Sera di Milano.
Sì, che dice nome e cognome, c'è questa intervista.
Non mi pare che si chiamasse Fumagalli di cognome, ma non mi ricordo, era una donna, non mi ricordo.
Ricorda altre interviste condotte da qualcuno?
Sì, noi intervistavamo, di fatto era quello il nostro compito, stare lì e far parlare le persone. E per quanto riguarda me, mi ricordo di aver intervistato un consigliere, un rappresentante dell'amministrazione provinciale, se non sbaglio, di Modena, che era...
È il presidente rilevante, basta sentire il nastro, perché o sentiamo il nastro, diciamo, o comunque c'è, perché il caso del pubblico ministero è anche a livello indiziario su questo, cioè se vogliamo discutere la rilevanza va bene, ma non si può a un certo punto...
Allora sentiamo il nastro.
No, presidente, diamo il consenso alla questione del nastro e poniamo fine a questo strazio.
Se no, sono 50 minuti di registrazione e non so, dura l'occupazione della scuola così, ma insomma, chiariamo.
Siamo provati, acquisisca, produca e diamo il consenso, così
lo
finiamo.
Il processo mira ad accertare fatti con una certa serietà, non sulla base della stanchezza o meno dei protagonisti e dei contraddittori.
La stanchezza di questa tediosa amenità in cui ci impegna è diverso.
Dalla stanchezza non è che sono decorose per quest'aula, santo cielo, non ci vediamo nessuno.
Allora, se voi continuate, proseguite a discutere tra di voi senza stare a sentire noi, io me ne vado. Sospendiamo l'udienza, quando avete finito rientriamo, va bene?
Chiedo scusa.
Prego. Adesso cerchiamo di andare avanti nel modo migliore, perché qui non c'è nessuno che cerca di evitare di stancarsi, questo è sicuro, perché mi sembra che andiamo avanti anche troppo e quindi le udienze durano quanto devono durare senza che nessuno cerchi di evitare di stancarsi, questo è tanto per chiarire la situazione, quindi vediamo di andare avanti senza proteste e senza nessuna recriminazione, per favore.
Sono siamo sfiniti, ma non da lei, certo.
No, è rivolto a tutti l'invito del pubblico ministero, certamente non solo alle difese. Prego, possiamo andare avanti.
L'invito è rivolto al mio contraddittore, che ritengo tale. Insomma. Allora, lei stava dicendo, ricordo un'intervista a un consigliere comunale...
dell'amministrazione... di Modena, della città di Modena,
che è stato intervistato e riferisce di fatti
di essersi fatto male.
Avvenuti nel contesto dell'occupazione.
Sì.
È questo?
Sì.
Benissimo. Sì. Ricorda altre persone che noi possiamo sentire nei nastri che...
No, su due piedi così no.
Persone magari straniere, persone...
No.
Bene.
No.
Non avrei altre domande, la ringrazio.
Grazie a lei.
Quindi mi serve sulla questione della produzione di illustrare o comunque sono.
Comunque il nastro lo acquisiamo, quindi.
Il nastro delle registrazioni, quello che abbiamo acquisito sono piccoli trailer, come ha detto il test. Sono...
Prego, avvocato.
Salve, avvocato Sabattini. Volevo chiederle questo. Lei per quale radio lavorava?
Per quale radio che componeva il network?
Sì.
Per Radio K Centrale, un'emittente radiofonica di Bologna.
C'era un'altra emittente di Bologna?
C'erano altre due emittenti di Bologna. La prima era Radio Fujiko, la seconda era Radio Città 103.
Lei ricorda di Radio Fujiko chi c'era?
Sì. Tre. Mi ricordo di Mingo, che è un soprannome ovviamente, che immagino io stesse per il cognome Minghini, però lo chiamavamo tutti Mingo. Poi mi ricordo di Vito Di Marco, che era il presidente di Radio Fujiko, mi ricordo la presenza di Beppe Morello, che era anche lui un giornalista, uno speaker di Radio Fujiko, con cui ho fatto diverse edizioni di diversi radiogiornali durante i giorni di Genova.
Lei la ricorda la presenza di una ragazza che si chiamava Cinzia?
Sì, certamente, Cinzia Negerbon.
Sì. Va bene, e che ha lavorato lì quella sera?
Non mi ricordo, la sera delle 21 le intende, avvocato?
Vabbè, c'è l'audio, siamo a posto così, mi serviva solo per l'identificazione, grazie.
Prego.
Cognome perché no?
Negerbon.
Grazie.
Altre domande? Prego, la difesa.
Proprio due telegrammi, Presidente. Una cosa che non ho ben capito quando l'ha detto prima, l'interruzione delle trasmissioni, quindi la sua cessazione dell'emittenza, fu addebitabile a un fatto tecnico o venne interrotta dalla polizia?
L'interruzione delle trasmissioni, come ho detto e lo ripeto, è imputabile a un guasto tecnico.
Okay. Seconda cosa, per quello che lei poté vedere, ovviamente, seconda ed ultima cosa, per quello che lei poté vedere, ci fu una perquisizione, perquisirono persone o cose, i poliziotti?
Può specificare dove? All'interno della scuola occupata da noi?
Sì, chiedo scusa, all'interno della scuola dove stavate voi, ci fu una perquisizione, lei vide perquisire qualcosa, persone, cose?
Un'ulteriore precisazione, le chiedo scusa, all'interno delle stanze occupate da redazione e regia della emittente o all'interno
della
scuola?
Le lascio campo pieno, mi dica se ha visto una perquisizione quel giorno in un ambiente geografico dove lei comunque si trovava.
Ok, benissimo. Ho visto il risultato di quella che sono state una perquisizione, io la chiamo sequestro, furto, ho visto dei computer smontati, dei computer il cui case veniva stato esportato con, evidentemente, pur ribadendo di non essere assolutamente un informatico, del materiale asportato, l'hard disk, la memoria rigida dove i dati del computer vengono conservati.
Ecco, la ringrazio, ma volevo sapere se lei ha visto perquisire qualcosa o qualcuno.
L'atto della perquisizione?
Capisco che l'italiano è complicato, io ripeto, lei ha visto perquisire qualcosa o qualcuno?
No.
Ecco. La ringrazio, nessuna altra domanda.
Avvocato Romanelli, per quanto riguarda l'ingresso della polizia nella Diaz che lei ci ha descritto, lei ha notato se i poliziotti nel momento di entrare nella scuola, cioè di attraversare il portone di legno, hanno alzato i loro scudi sopra le teste? Ha notato degli scudi dei poliziotti levati sopra la testa?
Non sono in grado di rispondere a questa domanda.
O li ha visti o non li ha visti?
Non mi ricordo di averli visti. Non mi ricordo di averli visti.
Non si ricorda?
No.
Le è stato mostrato nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni che lei ha reso al pubblico ministero un filmato nel quale ha rappresentato questo aspetto?
No.
Successivamente o prima di questa assunzione di informazioni lei ha visto il filmato dell'ingresso della scuola? Un filmato qualunque, un'immagine che rappresenta questa scena che le ho descritto.
Sì, certo, ho visto dei video fatti da colleghi che hanno filmato gli avvenimenti.
Dunque presenta a cosa mi sto riferendo, al momento dell'ingresso della scuola i poliziotti a un certo momento quando stanno entrando alzano sopra le loro teste 4, 5, non ricordo, 6 scudi. Lei questa scena non l'ha vista?
Non me la ricordo, è diverso dal non l'ho visto, non ricordarsi di aver visto una cosa, capisce? Non ci ho fatto molto caso, comunque sia. Cioè, no, l'ho visto. Il dire non ho visto una cosa è...
Non so, si sta facendo la contestazione da solo, se vuole aggiungere qualcosa, mi vuole spiegare cosa sta dicendo, io l'ascolto, no?
Forse se fa delle domande non molto precise, cioè nel senso...
Io ho chiesto, ha visto o non ha visto degli scudi alzati sopra la testa? Mi sembra che...
Non mi ricordo di questi scudi alzati alla testa, ciò non significa che questi scudi non sono stati alzati alla testa.
Sono stati alzati, lo diamo per scontato, c'è un filmato.
Io esercito il dubbio, capisce, di essermi ricordato.
Benissimo. Ha visto lei nella scuola di fronte, lei ci ha descritto un'immagine di poliziotti che ha visto, non ho capito se uno o più, che alzavano il manganello e poi lo abbassavano, non si vedeva su cosa perché c'era la finestra. Lei ha visto persone appoggiate al muro, al corridoio?
No.
A nessun piano?
Persone nel senso manifestanti.
Occupanti messi appoggiati al muro, con le mani appoggiate al muro di spalle. Attraverso la finestra, la stessa finestra o altre finestre, ma insomma il concetto è quello che lei vedeva nella finestra
di fronte.
Lei conosce Salvati Marino?
Marino Salvati, sì. È un collega che stava con noi da Torino, a Radio Blackout.
Stava con voi e faceva parte di Radio Gap, era di Radio Blackout, giusto?
Radio Blackout.
Radio Blackout.
Sì.
E lui si trovava, quando lei racconta questa scena, di aver visto la scena che ci riferisce del poliziotto con il manganello, sa dove si trovava questo Salvati?
Nino Salvati si trovava nella medesima stanza nella quale
entrò. Era nella stanza con lei, quindi avevate lo stesso angolo visuale.
Ma guardi, erano più o meno, non mi ricordo quante, se due o tre finestre, comunque sia, sì, io essendo, avevo la parete del muro dietro di me, comunque avevo quella visuale alla mia destra. La stanza si sviluppava abbastanza in lunghezza, sarà stata lunga 6 metri e aveva più di una finestra, di queste lunghe finestre con i vetri. È possibile che Salvati si trovasse in un'altra angolazione visuale rispetto alla mia, questo non lo escludo.
Diciamo, lei, quello che ci può dire, che non era affacciato alla finestra alla quale era affacciato lei? Lei non si ricorda che fosse affacciato con lei a questa finestra?
No, non era affacciato con me alla finestra, erano più di una finestra. Dunque presuppongo che fosse affacciato nella stessa stanza, ovviamente, che dava sullo stesso lato della strada, però più in profondità rispetto a dove mi trovo io.
E lei non ha notato neanche, diciamo, in questa immagine che vedeva, un poliziotto con una pettorina, un poliziotto in borghese con una pettorina con scritto polizia, sempre al secondo piano della scuola Diaz attraverso le finestre? Lei non ha notato, diciamo, questa figura che io la sto ricordando?
No.
È in grado di descriverci qualcosa di più di quello che ha visto? Cioè, io le ho fatto riferimento al poliziotto, adesso lei ha risposto, quindi le dico, è il ricordo che ci riporta il signor Salvati, di aver notato un poliziotto,
certo,
con la pettorina in borghese, persone appoggiate al corridoio. Le chiedo, a parte questo particolare che lei dice del poliziotto che alza e abbassa il manganello, ci può dar qualche elemento in più? Ha visto qualcos'altro? Ne ha visto uno solo? Ne ha visto più di uno?
Ne ho visti più di uno, ma io premetto, forse non mi sono spiegato abbastanza bene, e comunque sia, e mi sono affacciato, come ho detto, al pubblico ministero più di una volta per rendermi conto di ciò che accadeva sia in strada prima, sia nella scuola di fronte alla nostra dopo. Dopodiché, quando stavo seduto, guardavo la mia postazione di lavoro, dato che comunque dovevo intervenire con le mani, avendo le mani sul mixer, guardavo le mani che erano sul mixer, dunque ho guardato, ma poi abbassavo lo sguardo evidentemente per curare la diretta radiofonica.
Non ho altre domande, grazie.
Avvocato di Prego. Difesa Luperi. Senta, lei conosce Gabriella Podobnic?
Sì.
E anche...
Pensavo fosse campo.
Come?
Niente.
Grazie. E anche Francesca Clementoni conosce?
Sì.
Senta, lavoravano lì a Radio Gap?
Sì.
Quando ci fu il passaggio della polizia,
sì,
prima serata, lei ci ha detto, ecco, lei ritiene che questo passaggio, mi sembra abbia già riferito sul punto, potesse rappresentare, diciamo, il segno di un'eventuale successiva perquisizione? È così? Era una sua convinzione o era un'opinione diffusa? Ne parlo anche con altri, ci fu un commento lì?
Era un'opinione diffusa.
All'interno di Radio Gap?
All'interno della gente che si trovava lì, anche oltre la nostra redazione giornalistica.
Quindi fu una cosa di cui si parlò?
Ma vede, avvocato, essendo successo quello che era successo, cioè ci immaginavamo l'inimmaginabile, che poi invece è realmente accaduto. Però uno...
Senta, lei si ricorda se Francesca Clementoni effettuò delle chiamate per riferire l'episodio a persone del Genoa Social Forum?
No, non sono in grado di risponderle, mi spiace.
Ecco, lei si ricorda di aver parlato della cosa anche con Gabriella Podobnic? Di aver scambiato qualche idea anche con lei su questo passaggio delle auto?
Sì, è possibile.
Aveva un'opinione diversa dalla sua? Oppure era un'opinione...
Non mi ricordo.
Cioè, anche lei, che lei si ricorda, era d'accordo sul fatto che questo passaggio rappresentava un pericolo, un qualcosa?
Che rappresentava sicuramente una provocazione, visto che il giorno prima una persona era morta e c'erano stati numerosi scontri fra manifestanti e
forze dell'ordine
anche nella giornata.
Io parlo di questo evento. Lei parlando con, è l'ultima domanda, lei parlando con Gabriella Podobnic, no?
Sì.
Può dirci se questa persona ritenne rilevante anche lei, come tutti, il passaggio di queste auto?
Non Non so, non mi ricordo le opinioni di Gabriella Podobnic in merito a quella questione.
Gabriella Podobnic era una che aveva idee diverse dagli altri, cioè che non fosse un episodio rilevante?
Non sono in grado di rispondere a questa domanda.
Nessun'altra domanda, grazie.
Altre domande non ce ne sono, teste può andare, allora grazie di essere venuto, buonasera.
Buonasera a lei.
C'è la produzione documentale.